Già il titolo è abbastanza esplicativo, non si tratta di una mostra tradizionale ma di una struttura più complessa e articolata che prevede, oltre alla mostra negli spazi del Centro di Cultura Contemporanea La Strozzina a Palazzo Strozzi di Firenze, anche una serie di programmi collaterali che prevedono lectures, artist talk, una serie di proiezioni video in collaborazione con il Festival Cinema Ambiente di Torino e anche workshop con artisti ed altro. Il concept della mostra dunque si struttura a partire principalmente dagli scritti di Gregory Bateson e Félix Guattari, quindi a partire da due concetti di base che sono quello dell'ecologia della mente e quello di ecosofia che Guattari ha poi sviluppato in una triplice lettura dell'ecologia, cioè un'ecologia intesa non soltanto come scienza ambientale ma anche e soprattutto come scienza sociale e scienza delle relazioni, e quindi dunque anche per quanto riguarda gli aspetti culturali dell'ecologia vi è, come dire, una messa in relazione del percepire la realtà insieme come in maniera unitaria delle varie discipline che la compongono e che compongono il sapere. Ecco, questo è un po' l'assunto, la base del progetto, che è un progetto, come dicevo, abbastanza articolato e che vede la presenza di numerosi artisti, tra cui diciamo sette operanti sul territorio italiano e 11 diciamo, provenienti da altre aree del globo.
E la natura come spazio di azione anche politico-sociale, le emergenze ambientali, l'ecologia come sistema complesso, la sostenibilità, come sviluppare un pensiero critico e aprire anche nuove prospettive attraverso le pratiche artistiche attuali, dalla bioresistenza al ripensamento in termini ambientali della natura e alle varie declinazioni dell'accezione di natura, cos'è cambiato in questi progetti rispetto a appunto azioni del passato, dalla Land Art a Boys, quali declinazioni assumono queste istanze in Green Plan?
Dunque, questa è una domanda estremamente complessa che meriterebbe molto tempo per elaborare una risposta adeguata. Ad ogni modo, ecco, la mia esperienza, insomma, le ricerche che ho fatto nel periodo di preparazione della mostra insieme all'altra curatrice che è Valentina Genzini, come dire, mi hanno convinto che nel percorso, diciamo, che dai movimenti della fine degli anni 60 e primi anni 70, i rapporti tra i movimenti, diciamo, artistici avanguardisti di quegli anni e i movimenti ambientalisti ad oggi, vi è stato un percorso che ha portato a una progressiva presa di coscienza di questa struttura complessa dell'ecologia, che in qualche modo ha virato quella che era una sensibilità ambientale, ecco, verso un pensiero ecologico più strutturato appunto nella triplice direzione che ho individuato prima. Inevitabilmente, all'interno di un quadro più vasto dell'ecologia, cioè di un'interpretazione dell'ecologia come scienza del rapporto tra uomo e ambiente in tutte le sue declinazioni, l'aspetto sociale dell'arte è prioritario. Infatti molti dei progetti che ospitiamo e che presentiamo, diciamo, all'interno del vasto progetto di Green Platform prevedono una forma di militanza sociale.
E Green Platform, come già sottolineato nel titolo, indica l'idea non di una semplice mostra. Ci racconti di alcuni degli artisti invitati, qualche intervento e come si strutturerà il percorso espositivo?
Certamente. Allora, tra gli artisti vi sono alcuni collettivi, per esempio come Alterazioni Video, che è un collettivo italiano, Future Farmers, che è un collettivo invece americano, californiano, capitanato da Amy Franceschini, un'artista californiana che poi diciamo collabora con scienziati, designer e diciamo persone che operano in settori diversi rispetto a quello puramente artistico, e poi anche i Superflex. Nel lavoro di tutti questi tre collettivi vi è una forte impronta sociale. Ad esempio Alterazioni Video presenterà un lavoro che ha già presentato in numerose altre occasioni, ma con uno step diciamo ulteriore rispetto a Manifesta. Sto parlando del progetto Incompiuto Siciliano, che a Firenze ha permesso, stimolato la collaborazione con il laboratorio, il Crossing Lab, il laboratorio coordinato da Giacomo Pirazzoli dell'Università di Firenze, ecco, all'interno del quale poi ci si è posta la questione di come, diciamo, rendere fruibili i vari monumenti dell'incompiuto siciliano che è all'interno del parco di Giarre, no? Che è una città siciliana che ospita una serie di monumenti incompiuti, una grande quantità di monumenti incompiuti che Alterazioni Video ha studiato, diciamo, cercando di interpretarne lo stile. Ciccio Fames invece, ad esempio, presenta un progetto che si chiama, dunque, che presenta un progetto elaborato all'interno nella città di San Francisco di coltivazione degli spazi urbani non abitati, quindi delle isole sparse traffico e zone, diciamo, di cosiddetto terzo paesaggio. Ecco, devo dire, apro qui una parentesi, la chiudo velocemente, gli scritti di Cicleman evidentemente insieme agli scritti di Bezzon e di Gattari hanno contribuito a costruire il concept della mostra, perché molti degli artisti, alcuni insomma degli artisti che collaborano a questo progetto come dire, hanno attinto largamente agli scritti di Bezzon sul terzo paesaggio e sul giardiniere planetario, quindi di un rapporto più diretto di riscoperta, diciamo, delle potenzialità anche critiche intrinseche alle aree non coltivate, ad esempio con piante nobili o non manomesse dall'uomo. Tra questi artisti vi è ad esempio Ettore Favini che presenta un'intervista al giardiniere filosofo francese, appunto Gilles Clément, ma anche Dachamanto, che per esempio presenta una installazione molto impegnativa che ha come tema di fondo lo scioglimento dei ghiacciai al Polo Sud, quindi nell'area dell'Antartide, una installazione estremamente suggestiva che in qualche modo verifica e dimostra l'arretramento di alcune delle piattaforme dei ghiacci in alcune aree specifiche dell'Antartide. E poi sempre di area americana, californiana, che è un'area che, diciamo, è particolarmente attenta all'elaborazione di certe tematiche, in particolar modo in relazione al tema della sostenibilità, che devo dire negli ultimi 5 anni, dal 2005 ad oggi, è stato in qualche modo affrontato all'interno di una serie di eventi, di mostre e di rassegne internazionali, a partire dalla mostra Beyond the Green, che è stata curata da Stephanie Smith per esempio al Smart Museum di Chicago, e poi nel 2007 diciamo un nodo importante nello sviluppo di una riflessione critica in relazione a questi temi, cioè i rapporti tra la produzione artistica e l'ecologia e la sostenibilità, è stata la Biennale di Sharjah, la Biennale di Dubai, che era proprio dedicata al binomio arte-ecologia in un'ottica di politica del cambiamento. Ecco, alcuni degli artisti che presentiamo e che hanno collaborato a Green Platform hanno precedentemente collaborato a qualcuna di queste mostre, ad esempio Amy Balkin era presente nella mostra alla Fondazione Sandretto, la mostra Greenwashing, e nel nostro caso presenta un progetto molto interessante che si chiama Invisible Five e che analizza quelle che sono le condizioni sociali e di vita delle persone che popolano la strada che collega Los Angeles a San Francisco, che è una strada interstatale, appunto, lungo la quale si è sviluppato tutta un'industria agroalimentare, ma anche vi sono condotti petroliferi, è un'area densamente popolata che da un punto di vista ambientale ha creato dei forti scompensi che poi inevitabilmente si ripercuotono sulla, diciamo, nella vita dei cittadini costretti a vivere in queste zone. Un altro artista che si è impegnato fortemente, diciamo che ha fondato la propria poetica su la riflessione sui sistemi di produzione, in qualche modo appunto nel tentativo di far corrispondere un orientamento virtuoso alla propria pratica artistica, è Tu Greenford, che ormai da alcuni anni si interroga sulle dinamiche culturali ed economiche che condizionano le relazioni tra l'uomo e l'ambiente, attraverso una serie di progetti che sono, come dire, in maniera piuttosto evidente, dei progetti anti-ideologici, anzi si cerca di individuare all'interno dei suoi lavori alcuni modelli critici, rielaborati poi di volta in volta in relazione alle caratteristiche del contesto in cui l'artista si inserisce. Per quanto riguarda la nostra mostra, ha fatto riferimento all'area mediterranea, che in particolare l'area del Mar Mediterraneo, che negli ultimi anni si è popolato di una medusa particolare e orticante, e che la cui specie ha proliferato nei nostri mari a causa dell'innalzamento delle temperature delle acque e anche a causa della pesca intensiva dei tonni. E quindi, ecco, in mostra vedremo una serie di sculture in vetro di Murano che ripropongono le forme di questa medusa, che si chiama Pelagia noctiluca, ed è estremamente interessante, credo, questo lavoro e più in generale tutto il lavoro di Tue Greenfort. E poi vi sono artisti che hanno un percorso più strutturato, per esempio Erik Håkansson, che è un artista svedese, i cui progetti, diciamo, combinano interessi trasversali in qualche modo, che sia di carattere biologico, antropologico che inevitabilmente estetico. Ecco, e il suo lavoro parte dall'osservazione attenta dei ritmi della vita, quindi dei ritmi della natura, lo studio delle piante, l'osservazione degli animali, e questo costituisce in qualche modo la base di una riflessione più ampia più ampia sulle forme di relazione tra l'uomo e la natura. In mostra vedremo un'opera, una delle opere presentate nel 2008 da Erik Håkansson al Museo Rufino Tamayo di Città del Messico, è un'opera che riproduce attraverso un amplificatore, un Fender Reverb del 1965, quindi un amplificatore che a suo tempo era considerato il re tra gli amplificatori, riproduce il canto del Quetzal, che è un famoso uccello, forse il più famoso uccello dell'America centrale, che era adorato presso i Maya e presso gli Aztechi, inevitabilmente, quindi affidando a un mito, un Fender Reverb del 65, il suono di un altro uccello mitico che presto, probabilmente a causa appunto della possibilità di estinzione di questa specie, dovremo per forza affidare alla sola riproduzione artificiale. Abbiamo deciso di non privilegiare nessun linguaggio, sebbene nell'affrontare alcune questioni, alcune pratiche rispetto ad altre sembrino essere maggiormente plasmabili, e comunque in generale da parte di tutti gli artisti, se non alcuni, per esempio una fotografa come Carlotta Ruggeri, oppure un artista come Christiane Loer, che lavora sulla forma, ma il suo lavoro formale nasconde, anzi diciamo rende esplicito un pensiero che è intrinsecamente ecologico, intrinsecamente sostenibile. Ecco, in generale però gran parte degli artisti che sono stati coinvolti nella mostra operano in maniera multimediale, quindi attingendo a forme a media differenti. Tra gli altri artisti in mostra ci sono anche Andrea Caretto, Raffaella Spagna, Michele Dantini, Katie Holten, un artista irlandese, Lucy e Jorge Horta, Julian Rosenfeld, Nicola Toffolini, Nicola Giunoschi. Quindi è una mostra, come dicevo, estremamente variegata, che presenta una varietà anche di linguaggi, di espressioni e di ricerche, che poi vogliono anche in qualche modo rappresentare al meglio quella che è la varietà di approcci che l'ecologia, e la varietà anche di idee che l'ecologia sta stimolando, soprattutto negli ultimi anni, da quando è tornata ad orientare in maniera piuttosto evidente il dibattito, non solo di strategia politica internazionale, ma anche il dibattito culturale. In questo senso tutta la platform vuole in qualche modo cercare di dare, presentare quella che è la complessità, l'eterogeneità, ma anche la ricchezza di un dibattito attraverso, come dicevo in apertura, una serie di lecture, di artist talk, di workshop con artisti e di proiezioni, a partire sin dai primi giorni successivi all'apertura della mostra e poi fino a luglio, quando la mostra e l'intero progetto chiuderanno. Devo dire anche che questa idea della piattaforma che noi come curatori abbiamo sposato è in realtà un'impostazione che il direttore del Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Franziska Nori, ha voluto dare a tutta l'attività del centro, e quindi nel tentativo di non vedere l'arte, la produzione artistica è un qualcosa di separato dal dibattito culturale, anche scientifico, insomma, ma proprio nel tentativo di rendere l'arte una pratica che dialoga con la scienza, che dialoga con le altre forme espressive, che dialoga in maniera ampia e che si pone al centro di un dibattito non soltanto interno ma più strutturato.